Andrei, ma
Anno?
solo io, se mi consente, io preferirei chiudere gli interventi, adesso ne abbiamo ancora 2 e mezzo fondamentalmente, e
Però
poi le
velocissimo.
darei la parola poi alla fine per
Ah, va bene, sì, uguale, uguale, ok.
diciamo generale. 2 e mezzo perché innanzitutto Luigi Leonelli aveva posto una domanda a proposito delle ambasciate aperte in Libia e risulta da quanto ci diceva Alfieri che la nostra è l'unica. Però ecco, Leonelli se vuole può ancora esplicitare meglio, altrimenti andiamo oltre. Lo può dire lui, ecco.
Sono tutto orecchi. Sì,
Sì, Leonelli se vuole può intervenire. Dovrebbe attivare il microfono, Leonelli.
pronto. No,
Sì.
avevo chiesto ad Alfieri, per essere andato via, la ministra 30, quando era ministra della difesa, aveva annunciato il ritiro dei nostri dall'Iraq. Poi sono rimasti lì, mentre gli americani sono andati a casa, almeno quasi tutti. Noi eravamo lì per controllare un consolidamento ai tempi di Renzi di una diga che stava. Abbiamo un'impresa nostra, ecco, un certo numero di queste 400 persone erano rimasti lì. Ecco, sapere se è quello il motivo o se sono sempre a Kabul, no, perdono, a Kabul, loro sono a Herat, mi sembra che il nucleo in Iraq sia Herat, no, fuori Iraq, sto facendo confusione, è in Afghanistan, non è in Iraq, ecco, scusate la confusione. Comunque quei militari sono ancora lì, ecco, non so bene. Poi il discorso di avere qualcuno, quando ultimamente c'è stato l'anniversario di Nasiriya, cioè, chiaro che Nasiriya è stato un attentato, ma diciamo che eravamo lì presenti e armati. Ecco, poi dopo lo so che noi abbiamo. Poi ci sarebbe tante cose sulla NATO che è stata fondata per contro il patto di Varsavia. Poi dopo Gorbaciov, dopo Yeltsin, praticamente gli americani, come diceva l'ambasciatore, era il momento ai tempi della guerra del Golfo, si è cominciato a litigare ancora e tutti quelli dell'Est sono entrati automaticamente in Europa e automaticamente nella NATO, partendo dalla Polonia in poi. Grazie. No, io vabbè, dopo 75 anni poteva essere cambiato un po'. Adesso Stoltenberg so che sta per decadere, non so chi vuole andare a fare. Ci voleva andare Frattini tempo fa, nostro ministro degli esteri. Io sono un po' vecchio, ma mi ricordo tante cose. Grazie comunque, buona giornata.
Grazie a lei Luigi. Diamo gli ultimi due interventi, mi raccomando la non lunghezza, più che altro. Quindi Andrea Rinaldo e Stefano Guffanti. Poi chiudiamo con la risposta dell'ambasciatore.
Sì, grazie. Io vorrei fare una domanda appunto all'ambasciatore Sanguigni partendo da una sua asserzione iniziale, ringraziandolo tra l'altro per il suo contributo di stamattina, che io personalmente non glielo dico per plagio, l'ho trovato particolarmente arricchente. E la sua asserzione dalla quale volevo partire è quella che sostanzialmente fa riferimento alla caduta dell'Unione Sovietica e al conseguente, diciamo, nuovo ordine mondiale, anche se poi questa parola non mi piace molto, se cercherò magari di definirla in maniera differente se riesco nel corso della mia domanda. Dicevo, con la caduta dell'Unione Sovietica del 1989, la caduta del muro di Berlino, il nuovo ordine mondiale, sostanzialmente, tra virgolette, la vittoria di un sistema socio-economico che è quello capitalista. Allora, la mia domanda, che poi magari cerco di articolare meglio, è questa, ma a me pare, e non vorrei fare una semplificazione estrema di quello che sto dicendo, ma a me pare che si discuta essenzialmente sulla possibilità di affermazioni di due variabili di capitalismo, diciamo un capitalismo di Stato in salsa cinese, parzialmente anche in salsa russa putiniana, e un capitalismo invece nella versione delle cosiddette democrazie liberali. Andrebbe anche detto a questo proposito che le cosiddette democrazie liberali hanno spesse volte esportato il loro concetto di democrazia, magari anche attraverso le bombe. E noi però stigmatizziamo, e facciamo bene, invece quegli ordini che ci appaiono illiberali come la Cina e anche in parte l'Unione Sovietica, ma in realtà stiamo parlando probabilmente di due variabili dello stesso sistema socio-economico mondiale. Allora la mia domanda è vera questa mia asserzione? Sono queste le due nostre uniche possibilità? E la seconda domanda collegata alla prima è: ma per l'affermazione di un modello socio-economico e quindi alla fine anche di una cultura, di un modo di intendere l'organizzazione sociale a questo punto di livello planetario, è necessario che siano declinati, se non alcuni valori, che probabilmente è una locuzione troppo impegnativa, quantomeno degli ideali e delle culture? Allora, da questo punto di vista, diciamo, le democrazie liberali, i think tank progressisti, hanno un armamentario, diciamo, idoneo a sostenere il loro diciamo punto di vista? Perché a me pare che come dire, l'ordine mondiale, che sarebbe meglio declinare non con questa parola perché mi pare che contenga una disposizione secondo un ordine gerarchico, probabilmente anche un ordine impostato sulla forza, sarebbe meglio definire come equilibrio mondiale, cioè come uno stato di compensazione, no, dei diversi interessi, dipenda molto dal sistema culturale che lo sostiene, no? E questo sistema culturale mi pare che nelle democrazie liberali sia abbastanza debole, cioè i think tank da questo punto di vista, i pensatori abbiano, diciamo, debolezza nell'esprimere un'egemonia culturale da questo punto di vista, anche perché poi molte delle controversie internazionali si declinano molto spesso sull'accaparramento delle risorse. Concludo il mio intervento. Io sono, diciamo, discretamente contento che gli Stati Uniti abbiano eletto come nuovo presidente Biden, anche per questioni che fanno riferimento alla sostenibilità ambientale, appunto, dei diversi paradigmi economici. Però è evidente che un paradigma economico capitalista, anche in una salsa, diciamo, democratica, è insostenibile a livello planetario, perché non ci sono effettivamente le risorse per poter fare avere ad ognuno dei 7 miliardi e mezzo di persone che abitano questo pianeta un'automobile, un frigorifero, una casa e tutto quello che siamo abituati a pensare nella variante, appunto, consumista. Che l'aspetto culturale sia importante, chiudo veramente il mio intervento, lo abbiamo capito anche noi nella fase di Covid, no? Dove nelle zone rosse, ad esempio, cerco di fare un esempio paradigmatico, cioè le aziende sono rimaste aperte per produrre magari i cesti di Natale che poi siamo invitati a comprare quando magari la zona è diventata arancione, no? Perché sennò l'economia non regge. E quindi cosa voglio dire? Voglio dire che poi su che cosa si debba produrre, su che cosa si debba comprare, dipende appunto da che opinione abbiamo noi rispetto ai paradigmi del sistema economico che sorregge appunto questo sistema. Grazie.
Ultima questione, Stefano Cuffanti l'aveva posta in chat, ma forse è meglio spiegarla.
Ma la esplicito meglio magari a voce. Ringrazio innanzitutto e faccio i complimenti all'ambasciatore e a Alfieri, che sono stati veramente due relatori estremamente interessanti. No, io avevo questa perplessità che riguarda il fatto che ci sia stata, a mio parere, una doppia sottovalutazione nei confronti della Russia da un lato e della Cina dall'altro. Per quello che riguarda la Russia, si è sottovalutata la capacità di un uomo come Putin, che veniva dal dipartimento A del KGB, esperto in disinformazia, di trasformare in strumento geostrategico la teoria del complotto, che è arrivata, e non è un eufemismo, a demonizzare l'avversario, se pensiamo a cose tipo QAnon, e all'importanza che hanno avuto anche nelle ultime elezioni. La seconda perplessità, invece, mi sentite? Mi sentite? La seconda perplessità, invece, riguarda la Cina. Cioè, mi chiedevo, non si è pensato, non ci si è illusi che il libero mercato portasse vantaggi a tutti, e pensando però da parte dell'Europa che la Cina potesse rimanere limitata a prodotti di bassa qualità, di basso costo, e il monopolio della tecnologia e delle cose importanti rimanesse invece a noi paesi occidentali. Quello che si è verificato è invece che prodotti a basso costo e con scarsa protezione ambientale, sanitaria, alimentare, erano buoni per gli, convenienti per gli europei, e sono rimasti convenienti per i cinesi. E la Cina ha avuto solo, e noi, scusate, l'Europa ha solo la possibilità di focalizzarsi su prodotti di qualità che in un mercato come quello cinese hanno sempre dimensioni rilevanti, ma ci marginalizzano. Concludendo, non servirebbe, anziché free trade, un fair trade, cioè un commercio corretto che si basi sulla tutela sanitaria, alimentare e ambientale dei marchi prodotti? Un'azienda come Huawei, che lei citava, è parte integrante dello Stato cinese. Mi domando come possa un'azienda normale che segue le regole del libero mercato europeo-americano competere con Huawei. Grazie.